Ben ritrovati cari amici di Radio Pop, io sono Giuseppe Fiori, questa è una nuova puntata dell'Amaro dei Fiori. Amaro dei Fiori, il vostro amaro a conduzione mista, un nuovo intruglio, la nuova soluzione digestiva del mercoledì sera, qui su 107.6, le frequenze gialle, come amo chiamarle. Oggi 21 agosto 2024, parliamo di compilation, parliamo di raccolte, parliamo di antologie, o anche sampler come le chiamano, insomma un album composto da brani di uno o più artisti solitamente già pubblicati in precedenti album in studio, dal vivo, singoli, demo, raggruppati in un'unica opera, insomma compilazioni, di questo parliamo oggi. E con chi lo faremo? Lo faremo con un amico, Francesco Tragni, From Bollicine, altra trasmissione di Radio Pop. Lo facciamo con lui che si collegherà in un collegamento molto roccambolesco, immagino, on the road, da strada. Va bene, allora parliamo di compilation. Come ne parliamo? Cosa sono? Sono delle tracce raggruppate per motivi stilistici, tematici o di successo. La forma più diffusa sono i greatest hits, best of, essential, così le chiamano. E in genere il termine di un contratto discografico, si fa una compilation, si fa un best of, si fa una raccolta per motivi commerciali più che altro. E l'album più venduto negli Stati Uniti d'America addirittura è la raccolta degli Eagles, Their Greatest Hits 1971-1975, con 29 milioni di copie vendute. È l'album più venduto di sempre. Questo è il primo pezzo degli Eagles, si chiama Take It Easy, è il primo singolo degli Eagles, compariva sul primo album degli Eagles che si chiamava appunto Eagles, era un omonimo, è la prima traccia di questa raccolta che in termini di vendite ha sbaragliato chiunque. Take It Easy. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Erano gli Eagles con Take It Easy. Oggi stiamo parlando di compilation qui all'Amaro dei Fiori con Giuseppe Fiori alla regia e alla conduzione musicale. Mi sdoppio, me la canto e me la suono, così come si dice. Altre forme di compilation, i cofanetti che vanno a ricoprire l'intera carriera, un periodo di permanenza presso una casa discografica, il classico dei Beatles, Anthology per esempio, ma anche cofanetti di rarità o dischi di rarità. Per esempio Rarities dei Bee Gees o Rarities di Mariah Carey, 1989 e anni 90 a seguire. Ma la categoria forse più interessante è quella delle B-Sides, ovvero i lati B, quei pezzi che rimanevano un po' nell'oscuro perché passavano in secondo piano e allora si riportano in vita con questi tipi di collezioni. B-Sides Collection, per esempio G-Sides dei Gorillaz, che se la gioca un po' sul fatto che anziché la B c'è la G, che è la loro lettera iniziale, oppure Incesticide dei Nirvana, ma anche The Master Plan degli Oasis, che era un'ottima raccolta di pezzi minori, chiamiamoli così. Ma ce n'era uno molto forte che si chiama Acquiescence, ce lo andiamo a sentire subito, eccolo. E siamo di nuovo in onda, l'Amaro dei Fiori, la vostra soluzione digestiva del mercoledì sera, la vostra soluzione alcolica digestiva del mercoledì sera. Io sono Giuseppe Fiori e questa sera stiamo parlando di compilation. Lo sto facendo, ma lo faremo presto con Francesco Tragni, che è il gradito ospite di questa puntata. Proseguiamo, compilation, ma compilation di che tipo? Ci sono anche compilation di canzoni a tema d'amore o canzoni a tema natalizio. Diciamo che sono queste le due tipologie più frequenti. E in particolare, per quello che riguarda le canzoni a tema d'amore, c'era una compilation che mi ha sempre incuriosito. Si chiamava Musique Galloise, Blondes in Love, volume 1, volume 2, volume 3. Il primo volume è degli anni 90, 1991. Poi si proseguì, la fortunata. Era una compilation che, edita da CGD, che ha avuto un grande successo di vendite, ha riscosso un grande successo di vendite. Ed erano canzoni da classifica legate proprio al tema amoroso, e erano canzoni per fare innamorare, canzoni per innamorarsi o canzoni per innamorati. Io da questa andrei ad ascoltare un grande classico di Emerson, Lake and Palmer, legato al passato, ma che era perfetto per questa situazione. Lucky Man.
Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, man he was. A bullet that found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died.
Con un immancabile assolo di Moog Synthesizer si chiude questo pezzo Emerson, Lake & Palmer. Keith Emerson in particolare si impazziva dietro questo strumento, poi usato anche dalla PFM, insomma nel periodo progressivo piaceva molto il Moog Synthesizer. Bene, stiamo parlando di compilation di canzoni a tema d'amore ma anche a tema natalizio, interpretate chiaramente da più artisti. Ad esempio, A Christmas Gift for You from Phil Spector è un album di Natale famosissimo, con tutti i pezzi di Natale prodotti da Phil Spector con le Ronettes. Proseguiamo con l'elenco della spesa, con i tipi di compilation, perché poi entriamo nel vivo di questa puntata e parliamo di compilation vissute, di vita vissuta. Va bene, cos'altro rimane? I tribute album, cosa sono? Sono dischi in cui vari artisti danno il loro tributo a un artista in particolare. Ad esempio mi viene in mente Two Rooms, Celebrating the Song of Elton John and Bernie Taupin, ovvero un disco che celebra Elton John e il suo paroliere Bernie Taupin con Eric Clapton, ad esempio Beach Boys, Sting, compilation vendutissima anche quella, è molto particolare, molto bella. C'è una versione ad esempio di Saturday Night Alright for Fighting degli Who che mi piace davvero tanto. Se no, c'era un'uscita di Repubblica che si chiamava Disco del Mese, i grandi cantano i Beatles, da Elvis a Jimi Hendrix o a Tina Turner, che rieseguono le versioni dei Fab Four, insomma. Per rimanere in terra italica, le canzoni ai testimoni, Enrico Ruggeri, 2012, dove Bugo, Dente, Africa Unite e molti altri rivedono le canzoni di Rouge, ovvero Enrico Ruggeri. Il titolo, fra l'altro, di questo album è tratto dalle parole ai testimoni, che è un album dello stesso del 1988. Però le canzoni ai testimoni è un tribute album, un tributo al grande Enrico Ruggeri. O anche Con Garbo del 2006, tributo al nostro David Bowie italiano, così almeno veniva definito negli anni 80, con i Crisma, con i Soerba o anche con i Lombroso, che penso di conoscere abbastanza bene, che anzi saranno ospiti in una delle prossime puntate. Ebbene, compilation di genere, stesso genere musicale. Insomma, ce ne sono di compilation. Compilation di successi di vari artisti. Questa era una nuova formula che nel 1983 uscì in Inghilterra, si chiamava Now That's What I Call Music. È una formula che poi è stata esportata anche in altre nazioni, perché funzionava particolarmente. Quindi uscirono volume 1, volume 2, volume 3, eccetera, eccetera. E di lì in poi, in quella compilation c'era un pezzo che mi faceva impazzire, di Rod Stewart. Si chiamava Baby Jane. Ed eccoci di nuovo in onda all'Amaro dei Fiori, così come tutti i mercoledì sera sulle frequenze gialle di Radio Pop. Nel frattempo ci ha raggiunto l'amico Francesco Tragni. Ci sei, Francesco?
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto. Buonasera. Come andiamo innanzitutto?
Grazie. Senti, no, prima cosa, ma anche se è l'Amaro dei Fiori, va bene anche se sono astemio?
Eh beh, sì, dai, va bene, va bene. Avrai altri intrugli di riferimento, avrai altri tipi di... coadiuvanti, sì, sì. Meglio se musicali, fra l'altro sei per strada e quindi è il massimo, cioè quindi è proprio rock and roll come situazione, sì. Va bene, oggi stiamo parlando sì, di esatto. compilation. Quando ho pensato di trattare questo argomento, ho detto: Francesco mi sembra la persona ideale per parlarne, perché tu sei sempre stato un po' intrippato nel discorso di raccolte.
Quando ero piccolo avevo degli amici che in realtà non la sapevano lunga, ma pensavo la sapessero lunga, e dicevano: ma no, sono molto meglio le compilation, perché allo stesso prezzo di un disco ti trovi il meglio di tutti gli artisti. E questa era un po' la logica con cui poi negli anni 80 erano nate come funghi tutte le compilation delle varie etichette tipo Oro Puro, Freeway e
sì,
tutto Mixage.
Assolutamente, infatti tu hai proprio una rubrica che si chiama Rollover Mixage, allora anche per questo che mi sei venuto in mente.
Sì, è vero. È un po' un mio feticcio, nonostante fossero delle compilation, forse essendo di poi un po' orribili. L'equivalente di Alvaro Vitali per il film della commedia italiana erano un po' il mixage della musica, insomma.
Questo ci piace, questo ci piace. Ci piace anche quella componente un po', infatti ne abbiamo parlato prima di sentirci, che è quella componente meno seria, semiseria nella compilation, sì, nella raccolta. Che poi c'è compilation e compilation, perché tu prima mi hai parlato di artisti che mettono insieme i brani migliori, ed effettivamente il disco degli Eagles, la raccolta, è il disco che ha venduto di più negli Stati Uniti d'America, la loro Their Greatest Hits degli anni... Sì.
Ecco. Allora, dobbiamo chiarirci un po' con i termini. Per me quello è un best of, non
best
è una
of,
compilation.
Sì.
Compilation è, almeno così, come l'ero figurato io, devono necessariamente essere artisti differenti, altrimenti non rientrano tra le compilation. Però sì, allargando, tutto sommato, anche i best of possono essere le compilation.
La penso esattamente come te. La compilation sono cose che arrivano da strade diverse.
Sì, dovrebbe. E poi comunque, cioè, le compilation nascevano per eventi tipo Sanremo oppure Festival Bar. Nel senso che, io ho dei dischi dei primi anni 60, forse tra i primi 33 giri, a forma di compilation, che erano appunto l'insieme, la raccolta di tutte le canzoni di Sanremo, per esempio. Quindi poi dopo si sono evolute, sono diventate anche un po' tematiche a volte, oppure appunto tutte quelle delle etichette che citavamo prima negli anni 80, che forse è il periodo in cui sono esplose di più le compilation. C'era addirittura, mi ricordo, su TV Sorrisi e Canzoni, a un certo punto, secondo me verso la fine degli anni 70, oltre alla colonnina con la classifica dei 45 giri e la classifica dei 33 giri, è comparsa, non credo che ci sia più, la classifica delle compilation.
è vero, mi ricordo, io lo seguivo, fra l'altro ero un assiduo acquirente di TV Sorrisi e Canzoni, mi piaceva un sacco perché c'erano anche tutti i testi delle canzoni, sia nel periodo di Sanremo che durante il resto dell'anno.
No, l'esclusiva dei testi,
esatto. Era quasi editore anche musicale. Va bene, dai, mi hai segnalato dei pezzi che vorremmo sentire, probabilmente che vengono da delle compilation rispettivamente.
Sì, io allora, visto che è il primissimo disco che ho acquistato con i soldini della mia paghetta settimanale, io il primo pezzo che segnalavo era un pezzo contenuto nella prima delle 10 mitiche compilation mixage. Magari dopo parliamo anche un po' di questa etichetta pirata per modo di dire, che era la Baby Records, che pubblicava, e è stata forse quella che ha avuto più successo in assoluto.
La Baby Records aveva la sede in via Mecenate, fra l'altro, poi è diventata Duck Records, una storia incredibile.
Ah, sai che io ricordavo Piazza della Repubblica come sede di
sicuramente,
Baby Records.
Sicuramente, sicuramente, poi si sarà spostata, come succedeva spesso. Benissimo, e quindi di che compilation stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando di Mixage, e Mixage era, cioè, prima una compilation un po' pirata rispetto alle altre, un po' più blasonate delle altre etichette. Perché dico che era un po' pirata? Perché la Baby Records ovviamente aveva i suoi artisti che andavano a pescare soprattutto nella Italo Disco. C'era, ricordo per esempio, Gazebo, questo è il pezzo che ascoltiamo, c'erano i Fratelli La Bionda, per esempio, che insomma, Resinetti un po' della Italo Disco italiana nei primi anni 80. Poi, per riempire queste, loro non compravano i diritti di artisti di musica originali, ma le facevano coverizzare da gente sconosciuta, mettendole dentro, e poi la loro forza era che comunque se qualcuno se le ricorda, facevano queste pubblicità televisive dove non venivano pubblicizzati gli artisti, ma sostanzialmente c'era questo Xin Shaolin, che era il cinesino che rappresentava la
Verdi. Ricordo bene, parlava
di mixage, ma di mixage come entità, non perché c'erano delle canzoni dentro. E ricordo che anch'io compravo mixage, sì, perché era mixage, quindi un esempio di marketing veramente funzionante da quel punto di vista.
Che era avanti, ma c'era proprio il cartone animato anche con la rana Pavarotti, o mi ricordo male?
Allora, c'era uno spettacolo, qua andiamo però sul finire, credo degli anni 80, primi anni 90, su un canale che si chiamava Junior TV, c'era lo spettacolo che si chiamava Baby Record Show, condotto da Jocelyn.
Era quello.
Dove c'erano i personaggi della Baby Records, animati, se non ricordo male, da Guido Manuli dello studio di Bruno Bossetto, tra l'altro, quindi anche di qualità, insomma.
Fantastico. Dai, andiamo a sentirci la prima, allora, che immagino che sia a questo punto, è Like Chopin.
I Like Chopin, un grande classico, esatto. Qua siamo sul primissimo mixage.
Rimani con noi che poi la chiacchierata continua. Eccoci qua di nuovo in onda, Like Chopin. Insomma, dai, un assaggio, perché abbiamo un sacco di carne al fuoco oggi da ascoltare. Per cui, dalle compilation al grande successo, poi si è passato alle playlist. Al giorno d'oggi non esiste quasi più il concetto di compilation, di album, anche perché non stampano più i dischi. Però le playlist su Spotify...
C'è stato un ultimo tentativo di rilancio della compilation... quando si provava a vendere in edicola qualche anno fa, parlo di 2017-2018, quelle di Sanremo, le compilation di Sanremo che arrivavano in edicola, anche perché sai che c'è poi tutto il tema dell'IVA, che in edicola i dischi, quando vengono allegati a delle riviste anche finte, hanno il 4% di IVA, quindi si era cercato anche di rilanciare un po' la compilation di Sanremo. Oggi credo che esistano soltanto quelle su Spotify di compilation di Sanremo, quindi
è vero, comunque
Spotify
sembra
o altre piattaforme.
Sembra che gli unici che abbiano continuato a credere nel formato disco, che sia vinile o CD, siano le edicole, tutto sommato.
Allora, adesso ti racconterò un piccolo aneddoto. Qualche settimana fa ero in Austria e scanalando ho trovato uno di quei canali tipo Canale Italia da noi, pubblicizzava, cioè, c'erano dei video di quelle band di una specie di liscio tirolese, insomma, che è quella musica tipo yodel, insomma.
Ho comprato dei dischi, eccetera. Ho comprato dei dischi così.
Ecco, le pubblicità erano tutte di CD, di compilation di questa musica qua, e che ho pensato, ma allora c'è ancora un pubblico che compra i CD, che magari non è proprio giovanissimo e che sarà probabilmente quello che guarda questi programmi qua di pseudo liscio in Austria, ma magari anche quelli che guardano Canale Italia da noi, insomma, i programmi di musica di tipo liscio, che
guarda,
ancora fanno il CD probabilmente.
A proposito di Austria, andavo spesso a Linz, che è quindi il primo paese venendo da Cortina d'Ampezzo.
Sì.
Bravissimo. C'era un negozio di dischi che frequentavo, tutte le volte che andavo lì la prima mia tappa era quella. Con grande dispiacere ho scoperto che l'anno scorso ha chiuso i battenti, ma era uno degli ultimi che era rimasto a combattere, insomma, a continuare a ad avere questa, questa insomma forza nel voler continuare a proporre il formato, e c'era chi li comprava, fino a un anno fa.
Ci sta. No, invece una cosa è curioso invece che la stragrande maggioranza probabilmente dei dischi che vengono venduti anche sotto forma di compilation siano venduti online. Cioè, a quel punto scaricateli da Spotify o da altre, altre forme.
A quel punto è così. Senti, il prossimo pezzo che hai scelto io invece l'ho trovato su un'altra compilation che amavo molto, e il pezzo è Against All Odds di Phil Collins, che fra l'altro è anche la colonna sonora di un film che in italiano era Due vite in gioco del 1984. Allora io questo disco, che tu probabilmente conosci, una compilation che si chiamava Blondes in Love, hanno fatto tre edizioni, prima, seconda e terza, con su, non so, Phil Collins, Joe Cocker, gli America, anche Otis Redding, insomma di tutto di più. Blondes in Love quindi era una compilation a tema amore, perché ho visto che questo grande, c'erano questi due filoni di compilation a tema, tematiche, quindi tema canzoni d'amore e tema canzoni natalizie, quindi questa fa parte del primo filone.
Sì, tra l'altro l'ho scelta perché anche questo arriva da una compilation che, allora, prima abbiamo parlato da Baby Records, c'erano almeno altre due etichette molto più blasonate che della Baby Records, che infatti mettevano pezzi originali. Una di queste, che mi ha fatto scoprire poi tutta una serie di artisti che poi sono andato a scoprire meglio, era la UEA. La UEA aveva sotto contratto, per esempio, appunto Phil Collins, aveva Ivan Allen sotto contratto, infatti nella stessa compilation, quindi Freeway del 1984, c'era Jump, niente meno.
Freeway?
Qui, da una parte Stragazebo, Freeway si chiamava,
Freeway.
Sì.
Quindi come il pezzo dei Beehive.
Sì, anche.
E probabilmente.
E poi, sì, e poi dopo c'erano gli Alphaville anche, che erano per la UEA, quella di Forever Young, per intenderci.
Sì, assolutamente. Dai, andiamocela a sentire allora a questo punto. Against All Odds, lui è Phil Collins, devo dire che il pezzo è fra i suoi più riusciti. Capisco il motivo per cui cercavano di infilarlo in qualsiasi compilation, perché
sì.
Oltre ad essere una grande canzone d'amore,
un po' lontano tra l'altro dal disco che fece con i Genesis solo un anno prima, che era appunto quello dove c'era Home by the Sea, per intenderci.
Certo, non era quello con su Mama, anche era Genesis, quello giallo.
Mama, sì, Genesis.
Fantastico.
quello senza nome, diciamo. Sì.
Esatto, l'omonimo. Va bene, dai, Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins, e se puoi rimani ancora con noi, perché la chiacchierata si sta facendo particolarmente interessante, stai snocciolando delle informazioni che, devo dire la verità, non sapevo, anche soprattutto quella delle edicole. Dai, a fra pochissimo.
Sì, sono qua. How can I just let you walk away, just let you leave without a trace, when I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me, when all I can do is watch you leave, 'cause we shared the love.
Ed eccoci di nuovo in onda, l'Amaro dei Fiori, così come tutti i mercoledì sera, Frequenze Gialle, Radio Pop. Con noi c'è Francesco Trani di Bollicine, Against All Odds.
Eccomi.
Against All Odds. Fra l'altro qui c'è il classico suono di Phil Collins, quello del riverbero a convoluzione, che è una questione un po' da nerds, quello della stessa rullata che c'è su Another Day in Paradise, diventata famosissima anche in vari film, citata. Insomma, quel suono di batteria che si era inventato, sostanzialmente, per semplificare.
Sì. No, no, ma infatti c'è la cosa incredibile di questa compilation, come delle altre, ci sono altri due artisti che incidevano per la UEA in quegli anni e che erano in queste compilation, quindi Freeway. Una erano gli A-ha, che erano norvegesi e che facevano un successo, soprattutto erano un po' i Duran Duran, mi passi il termine, norvegesi, nel senso che loro comunque avevano, in termini di successo quantomeno, un seguito pazzesco, soprattutto in Italia, insomma.
Erano fantastici.
Anche a me piacevano, effettivamente erano, c'erano il punto, anche loro popolavano queste compilation della UEA, e poi la UEA aveva sotto contratto i Via Verdi.
Come no?
C'erano.
Ma lo sai che li ho intervistati? Li conosco,
sì.
Li ho intervistati con Diamond, erano prodotti da Cecchetto, come no?
Ma ricordo che nell'intervista che tu gli facesti, dissero che insomma la UEA internazionale era un po' sbigottita per il fatto che il loro pezzo avesse superato in classifica quello dei ben più blasonati. Nella tua trasmissione.
Ottima memoria. Quella volta c'era anche Pier Giorgio Pardo, anzi era lui il gancio, era lui che li aveva portati in Italia, no, a Milano, perché loro erano di Ancona, quindi
di Ancona, no, infatti. E quindi insomma, e nonostante questi nomi che prestigiosissimi che popolavano questa e altre compilation di marca, diciamo di razza, Mixage faceva la padrona, nel senso che era comunque nelle classifiche delle compilation più vendute, le due compilation, perché erano due che uscivano ogni anno, una d'estate, quindi verso giugno-luglio, e una sotto Natale, con le copertine un po' alla Fausto Papetti, con delle ragazze, c'è un viso, si vedeva, però insomma, che è molto, con questo sguardo molto languido, eccetera, e dicevo, riuscivano a vendere, pur mettendo dentro dei pezzi a volte abbastanza improponibili, tipo delle cover dei Queen fatta da band che erano magari Kings, perché c'erano i Queen, allora mettevano i Kings, roba del genere, eppure vendevano.
Fantastico. Beh, in quel periodo effettivamente la CGD, la UEA, anche la Columbia la facevano da padrona su quello che riguarda il discorso compilation.
Sì.
Io ad esempio impazzivo per due compilation che avevo trovato in cassetta, erano di mio zio. Una era Music in a Bottle della Sanssouci, no? Sempre per Columbia Sony Music. Poi in quel periodo si vede che c'era la moda di fare le compilation dei marchi di birra, e quindi c'era anche Heineken Music Club, che arrivò prima dei vari Heineken Music Festival, Heineken Jamming Festival.
Certo.
Erano due compilation con in pratica gli stessi pezzi, perché le faceva la Columbia, ma erano veramente azzeccate. C'erano dei pezzi su, non so, si passava dagli Spin 1-2 fino a roba dei Jacksons, roba che andavano in quegli anni, e erano fighe, aveva un bel sound.
Beh, si direbbe co-branding oggi, visto che comunque c'era un marchio di birra che sponsorizzava di fatto una compilation. Ricordo tra le compilation sponsorizzate, a proposito, mi ha fatto aprire un cassettino della memoria, che sul finire degli anni 80 uscirono almeno un paio di compilation marchiate Video Music, la televisione musicale italiana.
Guarda,
che ahimè,
non ci vorrai credere, ma ce ne ho una qui in mano. Video Music, 10 anni di successi. Fra l'altro c'è tutto tranne quello che ti aspetti. Roba strafamosa da Lionel Richie, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Howard Jones, Talk Talk, Brian Ferry. Io quando l'ho comprata, perché le compro nei mercatini dell'usato, mi aspettavo di trovare qualcosa di Video Music, quindi roba italiana che andava in quegli anni. Perché
ma di Lionel Richie cosa c'è? C'è All Night Long?
Certo, è il primo pezzo con cui si inizia.
Primo aprile 1984, mi pare,
grande.
Quando Video Music
iniziò
le trasmissioni.
Mi aspettavo tutt'altro, e invece è una compilation di successi internazionali, bella comunque, 10 anni di successi Video Music, con anche, per dire, non so, Chris Rea, Ultravox, Paul McCartney, Terence Trent D'Arby, Brian Ferry, insomma ce n'era di carne al fuoco.
Vedi, interessante. Sì, quello avevo il vinile, credo io, del si chiama Buon Compleanno Video Music, forse il titolo, che, non so se sia la stessa che hai in mano tu in questo momento.
Sì,
hai detto che
sì,
hai 10 anni di Video Music.
Io un po' ne ho portate, un po' di compilation le ho portate, perché insomma ce le ho a casa e quindi volevo passare anche qualcosa da qui. Fra l'altro il prossimo pezzo che tu mi hai suggerito è Africa dei Toto.
Sì, perché il terzo grande marchio dopo la Baby Records, dopo la UEA, era la CBS, poi credo sia anche Columbia, se non sbaglio.
È vero, è vero.
Si sono unite poco dopo.
Sì, sì, sì.
E era un'altra compilation, si chiamava Oro Puro, o meglio, una serie di compilation. Non credo che siano state così longeve come le mixage, ne avranno fatte 3 o 4 probabilmente. E anche in quel caso la CBS metteva i suoi pezzi da 90, come per esempio il primo brano della prima compilation uscita, credo nell'83, se non sbaglio, gli anni sono sempre quelli, vedeva appunto Africa dei Toto, qui per quello che l'ho scelta, perché era un'altra band che sono riuscito a conoscere grazie a questo un po' a caso di una compilation, insomma.
Ma questa era un po' la funzione delle compilation, far conoscere certe band,
sì.
Ma come mai?
Era un po' lo Spotify degli anni Ottanta, la compilation, no?
È vero, è vero. Era lo shuffle, non su misura e sui tuoi gusti, ma comunque era uno shuffle che poteva piacere. Potevi scoprire delle cose molto interessanti. Ma perché Africa è così bullizzata negli ambienti alternativi, negli ambienti? Cioè, insomma, è un pezzo quasi caricaturizzato. Come mai, secondo te?
Secondo me è un po' quella cosa che succede ai brani che diventano troppo famosi rispetto alla carriera di un artista, perché ci sono gli artisti che sono famosi in generale. I Toto, credo che chiunque ricordi quella canzone, e il 90% ricorda solo quella canzone, quindi forse per quello che sono rimasti un po' bullizzati.
Ci sono un sacco di meme che la pigliano per il culo, invece secondo me è un grande pezzo, è suonato, cioè con sia il testo che l'arrangiamento è molto riuscito, secondo me. Ma poi loro suonavano benissimo, cioè di cosa stiamo parlando?
No, infatti erano fratelli, no? I Porcaro.
Sì, sì,
erano,
sì, sì.
Porcaro,
Mike Porcaro, altri, Steve Porcaro.
Mike Porcaro.
Erano almeno 3.
Sì.
Poi erano riusciti a suonare.
No, dico, almeno bullizziamoli per il cognome, che è un po' così strano.
Italo-americano, italo-americano, fra l'altro. Sì,
sì, certo.
È così, è così. Hanno suonato, ma neanche tutti e tre insieme, in 3 periodi diversi. No, il batterista e il bassista, cioè Mike Porcaro con Jeff Porcaro, hanno suonato insieme. Però Steve Porcaro è entrato, è uscito, era un po' più un outsider.
Era più uno spirito libero, dici, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, dai, ci andiamo a sentire Africa, allora, a questo punto. Io ti ringrazio per la tua partecipazione. So che per riuscire a sentirci oggi ti sei impegnato, perché sei in viaggio, sei dalle parti di Verona, e per cui ti ringrazio.
Spero si sia sentito bene. Perché,
sì,
insomma,
sì, 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 sì. Senti, qual è il contest di bollicine di quest'anno? Mi interessava sapere questo, non sono aggiornatissimo.
Il contest è legato alle colonne sonore, quindi ogni settimana ci sono delle colonne sonore da votare e alla fine gli ascoltatori sceglieranno la loro preferita. Insomma, ho già qualche idea.
Tu
sono molto spostati, come sempre.
Cosa c'è in buona posizione, in alto?
Ma guarda, direi che legato un po' alla Mara dei Fiori ti metterei dietro Tommy, Quadrofinia e alcuni musical tipo Jesus Christ Superstar e Hair, per esempio, che sono anche molto votati.
Molto. Quindi, bene, colonne sonore eccezionali, fra l'altro. Io direi anche Rocky, infatti, Horror Picture Show, già che ci siamo, io voterei quella.
C'è anche quello.
C'è anche quello.
Forse è stata la colonna sonora in assoluto più votata finora.
No,
tipo il 65% della gente l'ha votata.
Ma quella, secondo me, è la migliore in assoluto. Ultima cosa, ultimissima cosa, volevo dirti che è uscito un All Together Now 50 più 50 compilation indispensabili su Rumore di, mi sembra, luglio-agosto, se non sbaglio. È un libro che parla di compilation, sì, è un allegato di Rumore. Io l'ho preso cercando di trovare spunti per questa puntata, ma non c'è quasi nulla che conosco a parte Nuggets.
E quindi i mixage non c'è. Ah, ecco, l'ultima segnalazione che volevo fare, a proposito, mi è venuto in mente, magari sulla guida di Rumore c'è, è il tema delle compilation che faceva Mojo. Io per tanti anni compravo Mojo,
è vero,
perché pubblicava delle compilation eccezionali a tema, c'era tipo il tema Paul McCartney ed erano tutti quelli che si ispiravano a Paul McCartney, per dire.
Mica male. E non so se ti ricordi il disco del mese di Repubblica o, non so, l'America del rock, l'Italia del rock, collane che uscivano con Repubblica allegati, che erano stupendi. Quindi insomma lì diciamo il discorso edicola ritorna forte in quel modo.
L'edicola, come ti dicevo, c'è anche uno sgravo fiscale importante, quindi ci hanno provato a battere quella pista un po', le varie compilation, una compilation anche con i grandi dischi dal vivo che aveva fatto la Curcio, forse, per cui ti trovavi il primo volume erano gli U, per esempio, ricordo averlo comprato per quello. Poi dopo ogni settimana c'era una compilation di canzoni dal vivo dei vari artisti.
Guarda, io avevo l'intera raccolta dei miti del rock, erano tutte registrazioni fatte dal vivo malissimo, ti faceva passare la voglia di ascoltare quei gruppi, però questa è un'altra storia. Però veramente quello era Fabri Editori, se non mi ricordo male, i miti del rock, mamma mia che disastro. Vabbè, insomma, torniamo a cose buone. Allora ci ascoltiamo Africa, io ti ringrazio, un abbraccio, buon
grazie.
Proseguimento di vacanze e ci vediamo presto di persona a questo punto.
Ciao, speriamo di farcela finalmente. Ciao a tutti gli ascoltatori,
grazie. Buona Francesco serata. Un abbraccio, ciao
ciao ciao.
Ed erano i Toto con Africa, grazie ancora Francesco Tragni di Bollicine, insomma collega qui su Radio Pop. E bene, dai, proseguiamo allora. C'è un altro filone di compilation che è importante trattare a questo punto, perché comunque sono raccolte che si ispirano alle colonne sonore dei film. Abbiamo parlato con Francesco, ce n'è una in particolare che pare aver venduto più di tante altre, molto di più di tutte, e allora è quella della febbre del sabato sera, Saturday Night Fever, e da lì insomma ne facevano parte diversi gruppi di quella compilation, ma di quella stessa colonna sonora, da Kool & The Gang, dai Tramps, ma soprattutto i Bee Gees, che ne facevano da padroni. Perché? Perché il pezzo Stayin' Alive era il tema trainante di quel film, di quella colonna sonora. Io direi che però il pezzo che a me piaceva di più, tratto da quell'album, da quel film, era How Deep Is Your Love.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Eccoci di nuovo in onda, puntata dell'Amaro dei Fiori del 21 agosto 2024. Oggi stiamo parlando di compilation e se si parla di compilation non si può lasciare fuori Nuggetz, ovvero quel cult, quell'oggetto di culto uscito nel 1972 per conto dell'Elektra, che era la label dei Doors. Era una sorta di calderone in cui finiva dentro tutto quel rock and roll alternativo, precursore di quello che poi si chiamerà Garage Punk, ma ancora non si chiamava così, ed è proprio questo il bello, l'innovazione dei pezzi che non si sapeva che insieme sarebbero stati così esplosivi. È diventato un oggetto di culto quella raccolta, in due volumi per essere precisi. Bene, all'interno c'erano tante canzoni, sono andato a riscoprire oggi, a parte che si trova su Spotify, l'ideale sarebbe avere la versione fisica, se non del vinile, se non altro del CD, l'hanno fatto. Bene, rock and roll alternativo che ancora non sapeva di chiamarsi garage punk, ma c'è dentro roba molto interessante, fra cui questa Lui e Lui, o Lui e Luai, a seconda di come la vuoi, sia all'italiano o all'inglese, dei Kingsmen, pezzo che era presente anche all'interno della colonna sonora di Animal House, la cantava John Belushi, era incredibile, fantastico, incredibilmente fantastico. Andiamocela a sentire, Lui e Luai, un grande pezzo, un grande classico americano. Yeah. Ed eccoci di nuovo in onda, l'amaro dei fiori, così come tutti mercoledì sera, i sacrosanti mercoledì sera, frequenze gialle, Radio Pop, la vostra soluzione alcolica digestiva preferita. E questo è. Andremo avanti ancora per fine agosto, andremo avanti anche per il mese di settembre. Questa è la nuova trasmissione condotta da me, Giuseppe Fiori. E oggi stiamo parlando di compilation. Stiamo parlando di compilation, ma non possiamo dimenticarci di una ricorrenza, ovvero nasceva oggi il signor Count Basie, grande pianista, compositore, band leader statunitense. 21 agosto 1904, al secolo William Holland Basie. E insomma, andiamo a sentirci anche qualcosa di suo. È vero che abbiamo parlato di compilation, il discorso si è esaurito. Sentiamo qualcosa di Count Basie e poi ci salutiamo per la buonanotte. Questa è Splanky.